Siamo con Alessandro De Giorgi, professore all'Università San José della California, e con lui proveremo a analizzare e a descrivere questo importante movimento che è scoppiato a Oakland, Occupy Oakland. Anzitutto, ad Alessandro vorremmo chiederti una breve storia di questa città, molto importante per i movimenti sociali, perché la città in cui è nato, si può dire che è nato il Black Panther, e che è una città che oggi sta vivendo una delle esperienze più interessanti e radicali del movimento Occupy. Quindi ecco, vorremmo anzitutto sapere da te, avere una piccola introduzione sulla città e se ci puoi introdurre che cos'è questo movimento che sta animando in maniera così importante la costa del Pacifico americana.
Sì, beh, intanto grazie ovviamente per avermi chiamato e diciamo interpellato su questa questione. Io vivo ad Oakland con la mia compagna ormai da 5 anni e quindi insomma abbiamo maturato un po' una certa conoscenza di questa città che, come dicevi tu, è una città straordinaria per storia ma anche per il suo presente. È una città attraversata da profondissime contraddizioni sociali che si sovrappongono poi a quelle razziali. Ed è una città che però ha appunto una storia straordinaria di lotte, di mobilitazioni radicali. È la città dove sono nate le Black Panther, è la città pochi, diciamo, veramente a pochi isolati da dove mi trovo in questo momento, dove le Black Panther sono nate e hanno creato i loro programmi di quartiere, si sono poi sviluppate nel partito tendenzialmente armato nel senso dell'autodifesa che poi tutti conosciamo, però è vero che Oakland è il luogo dove tutto questo è iniziato e va detto che, come dire, la città, nonostante poi sia stata colpita in maniera durissima dalla ristrutturazione capitalistica degli anni Ottanta, dalle ricette neoliberali e neoliberiste che conosciamo, ha mantenuto un fortissimo tessuto di attivismo sociale. Dico sociale perché si tratta fondamentalmente di gruppi che hanno continuato a lavorare sulla questione razziale, sulla questione urbana, sulla disoccupazione, sulla droga, sulla criminalità, e a farlo in termini che, come dire, noi definiremmo di tipo appunto sociale, in direzione sociale più che direttamente politica, però devo dire la mia esperienza qui mi ha insegnato che negli Stati Uniti, forse a differenza un po' che in Italia o in Europa, l'attivismo sociale ha un significato immediatamente politico, nel senso che appunto lavorare su questioni come la violenza della polizia, e il modo in cui questa colpisce selettivamente le minoranze afroamericane e latine, ha poi immediatamente un significato politico, anche se non nel senso, come dire, che noi attribuiamo al termine, no? Di mobilitazioni direttamente politiche. E tutto questo tessuto che si è andato costruendo comunque negli ultimi 30-40 anni, appunto anche a fronte di situazioni difficilissime come quelle che affronta la città, non dimentichiamo che Oakland ha un numero di omicidi di 150 morti l'anno, insomma siamo veramente ai limiti di un territorio di guerra, la città è distrutta dal punto di vista del budget e delle risorse sociali, ha un tasso di incarcerazione che fa spavento, che si concentra nei quartieri afroamericani e latini, per cui in sostanza tutta questa miscela di come dire, contraddizioni più attivismo sociale continuo ha fatto sì che Oakland, diciamo, fosse pronta quando l'ondata del nuovo movimento l'ha chiamata in causa. E quello che è successo è stato che appunto sulla scia di Occupy Wall Street, delle occupazioni che sono partite il 17 settembre a Lower Manhattan a New York, Oakland, come del resto molte altre città americane, ha avuto il suo Occupy, il suo movimento di occupazione, che è iniziato il 10 di ottobre, ed è andato avanti in maniera, diciamo, forse anche abbastanza anonima fino al 23 di ottobre, quando poi la schizofrenia politica della sindaca attuale di Oakland, che è Jen Kwan, ha suggerito alla polizia in sostanza di fare un raid molto violento, di cui immagino si sia avuta notizia in Italia.
Sì.
Ecco, un raid molto violento per sgomberare fondamentalmente l'accampamento di Occupy che si era stabilito nella piazza antistante al municipio della città, e poi la sera del 23, quando ovviamente il movimento è tornato in piazza per cercare di riprendere la piazza, ci sono stati scontri piuttosto violenti. E qui la polizia ha commesso, come dire, un errore fondamentale, che è stato quello di sparare un lacrimogeno in testa ad un veterano dell'Iraq, un giovane ex militare americano che, come molti altri militari americani in questo movimento, partecipava attivamente al movimento stesso. Come non è difficile capire, il veterano dell'Iraq non era la vittima ideale di un episodio di violenza di polizia. E quindi il movimento se l'è giocata, a mio giudizio, molto bene, evidenziando la gratuità di questa violenza poliziesca, e mettendo fondamentalmente sotto scacco la macchina politica della città. A quel punto il movimento ha ripreso la piazza, l'accampamento è ricominciato e si è dato il movimento delle forme che io trovo molto interessanti.
Una cosa, ecco, che ti vorrei chiedere per addentrarci più nel dettaglio su questo analisi: ci potresti dire innanzitutto che qual è la composizione dei soggetti, di chi anima effettivamente questa nuova esperienza? Ci sono studenti, se ci sono disoccupati, se c'è, tu ci accennavi appunto che questa occupazione è fatta anche da veterani che sono stati miei. Se ci puoi descrivere un po' chi sono i soggetti e quali sono le forme organizzative che questo movimento si è dato.
Certo, ma come sappiamo, come sapete, la parola d'ordine del movimento, peraltro di per sé, è abbastanza vaga, e noi siamo il 99%, no? E questo evidenzia ovviamente le drammatiche diseguaglianze degli Stati Uniti e anche di una città come Oakland, ma più in generale degli Stati Uniti, dove appunto l'1% della popolazione ha visto aumentare i propri redditi e i profitti in maniera sostanzialmente vergognosa, mentre gli altri non se la passavano altrettanto bene. Guardando però alla composizione del movimento, sì, in effetti, almeno in una città come Oakland, che ha appunto la sua geografia sociale e razziale particolare, il movimento è decisamente composito, cioè include da una parte militanti che probabilmente si sono formati negli anni di Seattle e delle grosse mobilitazioni contro i summit, dall'altra include attivisti di ben più vecchia data, quelli che definiremmo hippie un po' anni 60 e anni 70, ma dall'altra include l'ampia composizione sociale di una città come Oakland, cioè comprende giovani afroamericani e latini che subiscono la violenza della polizia quotidianamente e non solo quando occupano una piazza, comprende famiglie, include famiglie che hanno perso la casa, il numero di case che sono state requisite dalle banche in una città come Oakland è francamente sconcertante, include disoccupati che si sono trovati da un giorno all'altro privi di qualsiasi assistenza sanitaria, include madri singole che non hanno risorse per mandare i figli all'asilo e che però al tempo stesso devono lavorare perché non esiste più uno straccio di assistenza sociale, e comprende studenti le cui scuole, le cui università sono diventate infrequentabili perché i tagli all'istruzione hanno determinato aumenti delle tasse universitarie del 100%, 200% nel giro di 3 o 4 anni. Include anche veterani giovani e meno giovani che condividono però le stesse tragedie personali, che vanno dall'impossibilità di curare di curarsi le ferite di guerra, al fatto di non avere alloggio, al fatto di non avere nessun tipo di assistenza degna di questo nome. E questo assortimento di figure sociali si è manifestato prepotentemente nello sciopero generale del 2 novembre, uno sciopero che ha in realtà sorpreso davvero tutti, compreso il movimento. Nessuno si aspettava che 20-25 mila persone si riversassero nelle strade di Oakland, attraversassero l'intera città, compreso uno dei suoi quartieri più difficili, che è la zona ovest della città stessa, il ghetto, uno dei due ghetti fondamentalmente di Oakland, l'altro è la zona est della città, e che occupasse e fermasse completamente il porto per un'intera giornata. Vale la pena di ricordare due cose, cioè questo è diciamo il primo sciopero generale che viene dichiarato negli Stati Uniti dal 1946, e l'ultimo del 1946 aveva avuto luogo proprio ad Oakland. Ora, tecnicamente non è uno sciopero generale perché, almeno secondo i canoni europei, perché non tutte le attività produttive si sono fermate. È stato però un enorme momento di partecipazione collettiva, anche a fronte di un'atmosfera che era stata francamente saturata di messaggi preoccupanti da parte dei media dominanti e di una parte della classe politica locale, in cui come dire, tutti avevano previsto una violenza che poi non si è manifestata in realtà, se non in forma episodica e comunque come dire, relativamente ridotta, e soprattutto nessuno aveva previsto che la città si sarebbe manifestata in questi termini. Ecco.
Una cosa interessante di questo sciopero generale, come ci hai ricordato, è uno sciopero storico che si è dato. Vorremmo sapere qual è stato il rapporto tra questo movimento e le organizzazioni sindacali americane, se questo movimento di Occupy ha avuto la capacità di interagire anche con queste istituzioni. Sappiamo che i sindacati americani sono molto diversi da quelli europei, per certi aspetti sono anche più permeabili dal punto di vista quantomeno della base.
Certo, beh, intanto bisogna tenere presente un aspetto particolare, cioè diciamo in seguito alla guerra al lavoro organizzato e al movimento sindacale che è stata condotta prima da Reagan e poi dai vari Bush, da Clinton stesso, insomma la guerra al sindacato che è stata condotta negli ultimi 30 anni purtroppo è stata vittoriosa dal punto di vista del capitale e delle elite di potere. Oggi appena il 7% della forza lavoro americana è sindacalizzata, e questo è un dato ovviamente abbastanza sconcertante. Ecco, al contempo però in realtà l'intero movimento di Occupy fin dalla sua nascita, diciamo tra luglio e agosto scorso, è stato secondo me fortemente ispirato anche dalle lotte sindacali che ciò che è rimasto del movimento sindacale americano ha posto in atto per esempio in Wisconsin l'anno scorso, dove tra gennaio e febbraio 2011 c'è stata una lotta asprissima dei sindacati del pubblico impiego per mantenere un diritto alla contrattazione collettiva che il governatore repubblicano del Wisconsin aveva di fatto depennato con un ordine esecutivo. Lì c'è stata una stagione di un ciclo di lotte durato più di due mesi, che non si è ancora conclusa di fatto perché la questione è stata rimessa alla fine ad una decisione da parte di alcune corti, ma in sostanza il movimento sindacale si era manifestato in maniera molto, molto forte in quella circostanza. Qui ad Oakland esistono organizzazioni sindacali, diciamo le organizzazioni sindacali esistenti hanno dialogato con questo movimento. Purtroppo il diritto di sciopero in sé è stato prosciugato negli Stati Uniti attraverso forme di decentramento della contrattazione che rimettono di fatto ai rapporti tra lavoratori e singole aziende questo diritto. E quindi è difficile per un sindacato dichiarare uno sciopero, sembra paradossale, ma è così. In alcune città americane i sindacati, quelli pubblici per esempio, non hanno il diritto a dichiarare uno sciopero, a New York i sindacati del pubblico trasporto rischiano multe altissime se dichiarano uno sciopero in maniera autonoma e indipendente. Ad Oakland la situazione non è esattamente analoga, ma comunque i sindacati hanno difficoltà ad esercitare il diritto di sciopero. Detto questo, i portuali di Oakland, per esempio, hanno manifestato il proprio sostegno al movimento, altri sindacati che sono stati impegnati in lotte locali ultimamente, negli ultimi anni, hanno manifestato il loro supporto e indubbiamente erano presenti allo sciopero generale del 2 novembre. Ma ancora una volta va detto che la composizione di questo movimento va molto al di là dei sindacati, ovviamente, e abbraccia un insieme di organizzazioni dal basso, di organizzazioni di comunità, di associazioni, di gruppi che vanno insomma dalle Black Panther, di cui ancora ci sono alcuni esponenti in vita che partecipano al movimento, fino a gruppi di self-help, gruppi di donne, gruppi omosessuali e lesbici, per cui in sostanza è davvero un movimento composito da questo punto di vista.
Sempre per analizzare questo movimento e le sue relazioni, insomma, Oakland è una metropoli che fa parte di questa grande conurbazione che tiene assieme anche la Baia di San Francisco e tutta l'area metropolitana del nord della California. Volevamo sapere se ci sono, oltre a Oakland, anche a San Francisco o a Berkeley, ecco, delle esperienze simili, o se Oakland è diventato un po' il centro di questa conurbazione metropolitana.
Ma sicuramente le varie Occupy sono fiorite nell'arco dell'ultimo mese e mezzo in maniera molto significativa. San Francisco ha una sua iniziativa, Berkeley ne ha una propria e anche diverse altre città minori della zona, della Bay Area, hanno iniziative paragonabili. Certo, Oakland per una serie di motivi ha occupato indubbiamente il centro della scena politica del movimento. Io penso che non sia un'esagerazione dire che l'epicentro dell'intero movimento di occupazione negli Stati Uniti si è spostato, specialmente a ridosso e poi dopo lo sciopero generale del 2 novembre, si è spostato da New York ad Oakland. Questo, come dire, non significa ovviamente entrare in competizione con la costa est, ma per le forme che secondo me il movimento si è dato in questa città, diciamo che il movimento di Oakland è diventato in qualche modo diciamo l'avanguardia politica, anche se il termine è molto pericoloso, però è diventato un po' l'avanguardia politica di questo movimento negli Stati Uniti. Ad Oakland il movimento ruota interamente intorno ad un'assemblea generale. Un'assemblea generale che si riunisce 4 giorni la settimana alle 7 di sera nella piazza antistante al municipio occupata dal movimento stesso, e questa assemblea generale segue un metodo di democrazia quasi diretta, una regola di maggioranza del 90% per prendere tutte le decisioni riguardanti il movimento stesso. Io ho partecipato a diverse di queste assemblee e in effetti la sensazione che si ha è quella di una completa trasparenza, cioè qualsiasi istanza portata dalla base, e quindi da qualunque partecipante al movimento, purché sia coerente con l'ispirazione generale del movimento, che è quella di riconquistare uno spazio di democrazia diretta attraverso la liberazione di spazi pubblici e l'uso di spazi che dovrebbero essere pubblici ma troppo spesso non lo sono, qualsiasi istanza può essere in ultima analisi approvata e fatta propria dal movimento. Negli ultimi giorni il Movimento ha rilasciato un'interessante risoluzione, approvata ancora una volta dall'Assemblea Generale, nella quale diffida chiunque dalla, come dire, presentare se stesso o se stessa come rappresentante o portavoce di questo Movimento. E questo è un passo secondo me molto interessante, nel senso che le due domande più insistenti che soprattutto i media mainstream e la classe politica locale continuano a rivolgere a questo movimento, replicando a mio giudizio la logica elitaria o gerarchica che così spesso pregiudica la loro indipendenza e la loro capacità democratica, le due domande fondamentali sono: chi sono i vostri leader? Con chi dobbiamo parlare, con chi si può interloquire per capire cosa volete, e poi la seconda domanda, più o meno coerente con la prima, è: qual è la vostra agenda politica, cioè fondamentalmente cosa chiedete? E a me sembra che entrambe le domande rivelino l'incapacità di cogliere l'elemento costitutivo di questo movimento, che non è in ciò che chiede, ma è in ciò che fa e nel modo in cui lo fa. Cioè il messaggio di Occupy Oakland e più in generale credo del movimento Occupy negli Stati Uniti è nelle sue pratiche, nella sua capacità di occupare spazi pubblici e di restituirli ad una funzione autenticamente pubblica e democratica, cioè la capacità di un insieme di persone di deliberare, di prendere decisioni a partire dai propri bisogni. In questo senso mi sembra davvero che il movimento abbia degli elementi di novità, anche rispetto per esempio alle grosse mobilitazioni contro la guerra del 2003 e ancora di più rispetto alle grosse mobilitazioni contro i summit della fine degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000. Il movimento non ha leader e non ha un'agenda, non perché non abbia teste e istanze che porta avanti, ma perché le une e le altre sono assorbite nel processo democratico che il movimento è stato capace di mettere in atto. Bisogna ricordare anche un'altra cosa, cioè negli Stati Uniti molto spesso la politica funziona per questioni singole, cioè i gruppi, le associazioni spesso si muovono su singole questioni, e questo è un po' anche il limite della politica indipendente o extraparlamentare, insomma, americana, no? Il fatto che ciascun gruppo si specializzi più o meno esclusivamente su una questione e porti avanti quella questione. Il movimento esprime una grossa novità nella misura in cui supera questa logica di tipo rivendicativo legato alla singola questione. Mi sembra che quindi da questo punto di vista la vera sfida che si ponga poi al movimento sia il suo futuro, cioè cosa sarà di questo movimento.
Quali sono gli scenari futuri che tu vedi in questa organizzazione e quali sono le prossime scadenze che Occupy Oakland si è dato? Sappiamo che l'11 novembre è una giornata a livello globale di scadenze, di azioni, anche in Italia e in Europa ci saranno occupazioni legate al mondo della finanza, legate alle questioni più sociali. Qual è lo scenario futuro che tu vedi in questo nuovo movimento appena nato, ma che già dimostra una sorprendente e dirompente forza?
Sì, ma questa è davvero un po' la domanda da $1 milione, come direbbero qui. Cioè, a me sembra, però parlando un po' anche da europeo, da reduce, se vuoi, dei movimenti europei o italiani, a me sembra che il problema che si pone a questo movimento adesso è quello delle forme di lotta che intende darsi. Fino a questo momento l'elemento di forza straordinaria del movimento è consistito nella sua visibilità, cioè l'accampamento in zone cruciali, strategiche delle città, in zone ad alta visibilità delle città, è quello che ha costituito la forza indubbiamente di questo movimento, associato al suo metodo profondamente democratico. D'altra parte però questa visibilità dipende in maniera immediata dalla forma di lotta dell'accampamento, cioè del campo di lotta nella zona simbolo, nelle zone simbolo delle città. E va detto che per ragioni puramente logistiche questa forma di lotta potrebbe non durare all'infinito. In alcune città americane inizia a fare un freddo insostenibile, stare accampati con delle tende diciamo in maniera indefinita potrebbe non essere praticabile. D'altra parte, quando anche lo fosse praticabile, c'è il rischio di ridursi poi ad una presenza di tipo testimoniale, per cui rischia di diventare un pochino una forma di azione o di presenza politica alla quale la città in qualche misura si abitua o le città si abituano dandola per scontata, e quindi insomma sì, ci sono i 50, 60, 100, 150 accampati nella piazza del municipio a testimonianza delle ingiustizie sociali del paese, però si rischia di non andare molto più in là. La sera del diciamo, c'è un fatto interessante a cui si può guardare, cioè la sera dello sciopero generale, probabilmente è arrivata notizia di questo in Italia, ci sono stati alcuni scontri, volta ecco, con la polizia. Questi scontri erano nati dal fatto che un gruppo, una parte del movimento, aveva occupato un palazzo abbandonato nel centro di Oakland, molto vicino alla piazza. Un palazzo che fino a qualche mese fa era stato occupato al cui interno lavorava un'associazione piuttosto grossa che forniva servizi e assistenza ai senza casa, agli homeless. Questo gruppo di questa parte del movimento aveva occupato il palazzo con l'idea di restituirlo a questa associazione che era stata sfrattata dal palazzo in seguito ai tagli ai finanziamenti che insomma si sono verificati negli ultimi mesi. L'occupazione purtroppo è durata appena un'ora, nel senso che non più di un'ora dopo la polizia ha attaccato ancora una volta violentemente i manifestanti, costringendoli ad abbandonare il posto occupato. E questo ci dice due cose: ci dice da una parte che l'ipotesi di un movimento di occupazione è abbastanza realistica, a me sembra che una buona parte del movimento si stia orientando in questa direzione, occupazione tanto di case requisite dalle banche e quindi una ripresa delle case da parte di famiglie senza casa o che sono state sfrattate recentemente, eccetera, quanto occupazione di luoghi centrali simbolicamente importanti della città per fondamentalmente costruire dal basso, ricostruire dal basso quelle reti di servizi alla comunità e di partecipazione comunitaria che sono state distrutte dalle misure di austerità, dai tagli alla spesa sociale, eccetera. Resta però il fatto che neanche un'ora dopo un'esperienza di occupazione di questo tipo la polizia è intervenuta violentemente, per cui rimane da vedere se e in che misura il movimento sarà in grado di intraprendere una direzione di questo tipo. Il movimento americano non ha una tradizione di occupazioni, da quello che mi sembra di vedere, altrettanto significativa quanto altri movimenti, contemporanei, però è qualcosa di cui si sta discutendo. Ancora una volta sarà rimesso all'Assemblea Generale decidere se questo sarà il passaggio successivo oppure no. Un'altra cosa che è all'ordine del giorno in qualche modo delle discussioni del movimento è il fatto di diversificare il proprio intervento, eventualmente non sciogliendo l'accampamento o smobilitando l'accampamento centrale in piazza ad Oakland, ma aggiungendo a quello qualche forma di intervento nei vari quartieri di Oakland, che si tratti di forme assembleari che replicano la forma dell'Assemblea Generale o altre forme di accampamento o di occupazione più o meno simbolica, questo è da vedere, ma mi sembra che la direzione sia un po' questa, cioè di ricominciare a fare lavoro politico nei quartieri. E a quel punto, secondo me, vista la geografia economica, razziale e sociale di una città come Oakland, la questione può diventare molto interessante. Non dimentichiamo che le Black Panther nascevano all'interno di un quartiere specifico, che è quello di West Oakland, e hanno mantenuto una forte presenza per diversi anni a livello di quartiere, per cui se in effetti il movimento fosse capace di toccare e mobilitare le minoranze oppresse che vivono nei quartieri degradati di Oakland, questo sarebbe sicuramente una pagina nuova per il movimento.
Carissimo Alessandro, ti ringraziamo davvero molto per questo tuo importante contributo. Speriamo magari di poterti risentire anche durante i prossimi giorni, durante le prossime settimane, per aggiornarci sugli sviluppi su Occupy Oakland.
Assolutamente, grazie a voi per avermi chiamato.